Somehow I made it through life with my heart still intact, all my baggage still packed, all my goals on track. But now my goals seem kinda tame, or did they go? Amazzone Podcast inizia un nuovo ciclo, un ciclo sulle fiabe del femminismo, sulla soggettività femminile, i personaggi femminili nelle fiabe e nei film in realtà, perché uniremo entrambe le cose. E questa idea mi è venuta leggendo insomma, la tesi di Carlotta, qui presente, mia amica, intitolata Donne da favola, evoluzioni e contraddizioni dello stereotipo femminile nel racconto fantastico. In questa maniera mi ha dato così l'idea di creare appunto un ciclo di discussione in cui parleremo di come le donne, i personaggi femminili all'interno delle fiabe vivono la loro soggettività e soprattutto come vengono fondamentalmente descritte come personaggi sempre di fondo da sguardo maschile. In questa prima puntata parleremo di antagonismo femminile nelle fiabe e ci concentreremo soprattutto su due fiabe: Alice nel Paese delle Meraviglie e Biancaneve.
Sì, allora, l'antagonismo femminile in queste due fiabe è particolarmente rilevante, fiabe tra virgolette, perché appunto Alice nel Paese delle Meraviglie è un racconto un po' sui generis per la sua struttura e contenuti. Appunto, per quanto riguarda l'antagonismo, è un dettaglio che emerge con più chiarezza nei film. Biancaneve di Rupert Sanders e Alice in Wonderland di Tim Burton, mentre nelle versioni scritte è un aspetto che viene trattato in maniera diversa. Chiaramente per quanto riguarda Biancaneve è un classico il confronto, il contrasto con la matrigna. Per quanto riguarda questa fiaba si tratta di una battaglia tutta al femminile, basata sul confronto tra due tipi di bellezza, che sono la bellezza morale e la bellezza estetica. E paradossalmente, tra l'altro, per quanto nella versione scritta sia Biancaneve a dare il titolo al racconto, in realtà non è lei la reale protagonista, perché andando a leggere più approfonditamente ci rendiamo conto che una protagonista più forte è proprio la matrigna, di lei abbiamo una caratterizzazione più accentuata. Nel film appunto è tutto un aspetto che ritorna, quindi nonostante il salto temporale dal XIX secolo a oggi, questa lotta al femminile su chi sia la più bella, su chi sia più la virtuosa e in base a questo chi sia la più meritevole di avere il trono, è tutto incentrato sull'estetica e sulle donne, perché appunto l'unico uomo che c'è, che è rappresentante del potere, ovvero Re Magnus, viene ucciso all'inizio del film. Quindi questo aspetto in Biancaneve rimane. Per quanto riguarda Alice è interessante invece perché, come tutti sapranno, nel racconto originale Alice è una bambina. C'è sì un incontro-scontro con la regina di cuori, però non lo vedo tanto come un confronto al femminile, quanto più un confronto generazionale dovuto al fatto che da una parte abbiamo una bambina un po' impertinente e dall'altra una regina che è folle, è abituata a comandare qualunque aspetto della vita dei suoi sudditi, ragion per cui non è assolutamente abituata ad essere contraddetta. Nella versione di Tim Burton invece è interessante perché quella stessa Alice viene immaginata anni dopo, quando ormai è in età da marito, se la consideriamo contestualmente il suo ambito sociale, e vediamo che l'antagonismo femminile diventa più evidente. Diventa evidente nel mondo reale, in cui Alice si ritrova costretta a confrontarsi con donne come la madre, che la incastra in un matrimonio organizzato senza che neanche lei lo sappia, la sorella che le fa notare che proprio adesso che lei è giovane e bella ne deve approfittare, perché tra qualche anno chi è che ti vorrà più, Alice, quando sarai sfiorita, e in ultimo c'è la futura suocera che le fa notare: sei bellissima e quindi tu e Danish, che è il futuro presunto marito, avrete dei bellissimi figli e mi darete dei bellissimi nipoti. Quindi questa è la prerogativa della donna all'epoca. In questo caso, quindi, c'è una forma di patriarcato che è fortemente interiorizzata dalle donne, per cui non esiste neanche più una sorellanza o un qualunque tipo di solidarietà, anzi, c'è un accanimento nei confronti delle donne, quasi come se fossero delle nuove adepte che quindi devono essere sottoposte a prove più pesanti per entrare in questo circolo di donne che ormai sanno che è così e che deve essere così, e che quindi alimentano il processo. L'antagonismo femminile poi prosegue nel sottomondo, che è il mondo di fantasia di Alice, in cui c'è la regina rossa, la regina di cuori, che tra l'altro è anche un po' il corrispettivo della suocera per certi aspetti, perlomeno alcuni hanno visto un'analogia tra i personaggi del mondo reale e quelli del sottomondo. E appunto un confronto tra due donne, con la differenza che però da una parte abbiamo sempre una regina e dall'altra abbiamo una giovane donna che vuole rivendicare i suoi diritti e vuole trovare il suo posto nel mondo, non è più solo una bambina che cerca di capire dove sia. Alice è già stata lì e vuole affermarsi, vuole sconfiggere il potere della regina rossa, che poi tra l'altro è interessante perché si scopre essere isterica per motivi che non c'entrano neanche tanto con il potere, bensì con carenze affettive legate alla sua famiglia, perché lei ha il complesso della testa grossa.
Certo. E, insomma, interessante ovviamente, e l'hai già citato tu, un concetto e una tematica che spesso invece non viene affrontata, anche quando si parla di antagonismo femminile, perché se ne parla con uno sguardo di nuovo maschile, uno sguardo patriarcale, pensando che le donne si odiano, le donne sono isteriche, le donne sono rivali per forza di cose, così per una questione proprio istintuale, naturale. Mentre, insomma, dando una visione femminista radicale della cosa e di queste storie, ci si rende conto di come effettivamente viene messa in campo in maniera assolutamente costante la socializzazione femminile, quella patriarcale, quella che ci impone innanzitutto di sentirci inferiori ai maschi, di sentirci non all'altezza, di essere costrette ad abbassare la testa e quindi a chiedere perdono per qualsiasi cosa. E soprattutto a ricercare approvazione maschile. La ricerca di approvazione maschile, in che maniera emerge? In tante maniere, una di queste, appunto, nel detestare altre donne, quindi nel trovare nelle altre donne il vero nemico. Quindi le donne, come insomma, era invece nel matriarcato, non sono più sorelle, non si ritrovano più l'una con l'altra, non si stimano, non si rispettano, ma si vedono soltanto come oggetti del desiderio. Quindi può essere, come hai detto tu già, dal punto di vista estetico, quindi un'estetica che permette alle donne di brillare, quindi di essere totalmente oggetti sessuali, oppure oggetti morali del desiderio maschile, e quindi di essere una buona moglie, di essere una buona madre, poi torneremo nelle prossime puntate anche a parlare di maternità obbligatoria all'interno delle fiabe e nei film, e quindi fondamentalmente di come la soggettività femminile e i personaggi femminili vengono costruiti anche quando ribelli. In maniera, poi scopriamo, fondamentalmente fittizia o quantomeno non del tutto ribelli o non conformi alla norma, ma una ribellione, che deriva da un desiderio maschile per, la donna preda, quindi la donna che deve essere rincorsa, la donna che deve essere rimessa al suo posto, la bisbetica domata, diciamo, no? E quindi in una maniera o nell'altra emerge però in queste fiabe come nei film, come hai detto già tu, una misoginia fortemente interiorizzata da parte di tutte queste donne che ricercano di nuovo l'affetto dei familiari, molto spesso dei familiari maschili, quindi del padre o del figlio o del marito, del fratello e così via, mentre si ritrovano decisamente una a litigare con l'altra, a discutere con l'altra, a odiare l'altra. Qui non c'è mai fronte comune. Non c'è mai una decisione che le porti a pensare di poter combattere insieme il sistema che appunto le vuole, come dire, prede e sostanzialmente inferiori.
Sì, riguardo adesso al concetto di preda che hai menzionato, Mi viene in mente che questa interiorizzazione della logica maschile è molto evidente in Biancaneve e il Cacciatore, nel film, nella regina Ravenna. Ravenna, infatti, pur essendo una maga molto potente e idealmente autonoma, crea un contesto magico tale da farsi trovare e salvare dal re, perché sa che questo è l'unico modo per essere notata da lui, cioè trasformarsi in preda, essere salvata ed essere presa. È interessante proprio perché lei poi anche la prima notte di nozze dice che un re ha preferito lei alla sua vecchia moglie, alla vecchia regina, perché ormai la bellezza è l'unica cosa che resta a una donna. E sembra assurdo perché è una donna potente, una donna consapevole che ripiega al mezzo dell'estetica per mantenere questo potere, quando in realtà non ne avrebbe neanche bisogno. Purtroppo è una logica che forse con sfumature diverse, però ancora oggi ritroviamo la lotta per la bellezza e l'estetica c'è tuttora. Basta guardarsi un attimo intorno per rendersene conto. Noi donne forse siamo ancora abbastanza schiave del concetto di bellezza associata a potere. Se siamo belle, se siamo desiderabili, abbiamo più possibilità di essere notate dal vero potere, dal nostro veicolo per essere più forti, che sono i maschi.
Esattamente, è proprio una questione di valore, cioè il valore, come abbiamo detto, estetico, morale, che entra appunto in un'etica patriarcale, maschilista e misogina e molto sessista, in cui le donne hanno valore soltanto per come si presentano. Quindi la bellezza, ovviamente, che nel corso dei secoli è cambiata nei confronti di ciò che doveva far sì che una donna potesse essere considerata bella, quindi attraente. E quindi donna che poteva diventare la sposa ideale e così via, ma di come effettivamente questa canalizzazione di questi valori, che valori ovviamente in maniera, lo diciamo totalmente con le virgolette, nel senso che di valori non si può esattamente parlare, ma sono i valori con i quali cresciamo tutte noi, quindi hai detto giustamente che. Certo, queste tematiche emergono nelle fiabe e vedremo anche nelle prossime puntate in quante fiabe, quanti personaggi femminili vivano questa misoginia interiorizzata in maniera complice e colpevole, ma di come oggi stesso, e stiamo parlando del 2018, questa violenza e questo odio fra donne, questa rivalità fra donne esista ancora. Anzi, sembra quasi essere più forte, più aggressiva nella divisione delle donne fra quella che sei più intelligente, no, e tu sei più stupida, no, tu sei bella ma sei intelligente e così via. Quindi vengono messi in campo determinati tipi di valori senza chiaramente renderci conto o avendo una consapevolezza assolutamente minima di come tutte questi valori del far sì che noi ci dobbiamo considerare donne migliori di altre. Derivano proprio da un'educazione, da una socializzazione femminile che va avanti da secoli, da migliaia di anni, e di come effettivamente noi, fin da piccolissime, come detto, finiamo col ricercare approvazione di altri, approvazione sempre di altri, quindi maschile e non femminile, e di come anche inizialmente il rapporto con la madre, che abbiamo già detto nel matriarcato era fondamentale non soltanto dal punto di vista simbolico, ma proprio concretamente. Va a disperdersi, quindi la madre diventa il primo modello da cui prendere le distanze, il primo modello da odiare e così via. E in questa maniera, ovviamente, emergono poi all'interno delle fiabe di cui stiamo parlando tutte queste dinamiche di odio, di disputa fra donne alla ricerca appunto del sentirsi bene in questo mondo, non dando più valore alle loro capacità, ma che le donne non possono essere fisiche. Non possono essere effettivamente delle buone scienziate, ma insomma questo stereotipo va avanti da secoli e va avanti, insomma, in realtà in chiavi diverse da un sacco di tempo e ci rendiamo conto di come ancora oggi nulla e insomma effettivamente sia cambiato.
Tra l'altro, adesso che hai parlato dell'indebolimento del matriarcato e del ruolo di questa, anche della madre in quanto tale che viene indebolito, è interessante perché molto spesso nelle fiabe la madre, intesa anche come la regina, o muore o non viene più menzionata a un certo punto. Nei casi di Alice e di Biancaneve, vediamo che, vabbè, in Biancaneve si sa che la madre muore dopo averla data alla luce. In Alice non si parla dei suoi genitori, si parla della sorella a un certo punto, però ritorna il fatto che Alice è un po' autonoma, quindi non, la dimensione familiare c'è, ma non è tanto rilevante. E nei film invece vediamo che c'è un piano analogo, perché in Biancaneve di nuovo la madre viene a mancare, e in Alice la madre c'è, ma è una donna isterica, è una donna fortemente provata, sia da un punto di vista emotivo, perché porta ancora in qualche modo il lutto del padre, perché patisce il fatto di essere rimasta sola, e dall'altro anche manifesta preoccupazione dal punto di vista materiale. Infatti non a caso lei ha organizzato un matrimonio con una ricca famiglia, proprio perché lei da sola non è in grado di provvedere né a se stessa né ad Alice. E qui, anzi qui, in entrambi i casi, di nuovo, chi è il modello da inseguire invece, se una madre viene a mancare o è troppo debole? L'esempio è il padre. Infatti, Biancaneve, subito, è la figlia di Re Magnus, quando la riconoscono in quanto tale, lei è la figlia del re, non del re e di quella poveraccia della regina che è morta ormai da tempo. E anche nel caso di Alice, lei ha l'esempio di questo padre che viene presentato all'inizio della storia e che poi viene a mancare e che per lei rimane un esempio. Infatti, non a caso, Alice nel mondo reale, riesce a recuperare la sua libertà, proprio ripercorrendo la strada lavorativa del padre. Lei infatti finisce a lavorare nello studio in cui lavorava lui, e riprende i suoi lavori di viaggi mercantili all'estero, però rimane sempre il fatto rimane questo binomio tra la madre che è in qualche modo o la casa o comunque l'elemento debole, l'elemento che viene superato, no? Perché bisogna uscire dalla casa per raggiungere invece questo elemento maschile che di nuovo va a identificarsi con l'autonomia, con il viaggio, con la forza.
Sì, assolutamente. E poi direi che effettivamente, come hai ben spiegato, i personaggi femminili, nonostante insomma, generalmente abbiano questo percorso in cui c'è la rivolta, mettiamola così, nei confronti del ruolo imposto in alcuni casi, mettiamola così, come nel caso di Alice, che però, come hai detto tu, è un caso eccezionale, un caso un po' a parte rispetto ad altre fiabe, ad altre favole, ci ricorda di come effettivamente è soltanto un momento della loro esistenza, perché poi saranno costrette di nuovo a riprendere la retta via, la cosiddetta retta via, quindi poi a trovare il principe, a quindi sposarsi, e la risoluzione della loro esistenza, della loro storia, ovviamente deve terminare con: sì, c'è stato questo momento nella mia vita, ma era solo una fase, insomma. Quindi c'è questo, come hai detto, desiderio di ripercorrere, o quantomeno di percorrere la strada, quella del maschio, perché il maschio è colui che all'interno del patriarcato ancora oggi continua ad avere il potere di opprimere le femmine, il potere su, insomma, le femmine innanzitutto, e poi la lotta e la cultura della violenza che continua a alimentare nei confronti di altri uomini, e di come effettivamente, ovviamente, il primo momento di ribellione femminile compare non nella ricerca di una cultura femminile diversa, che appunto vada a scontrarsi con quella imposta, ma nel pensare che effettivamente quella cultura femminile sia naturale, sia istintuale, e quindi bisogna immergersi in un'altra cultura, che è quella maschile, che è l'unica che ci fa sentire effettivamente indipendenti e bene con noi stesse. Poi ci rendiamo conto che così fino in fondo non lo è, e oltre a questo, nonostante le donne possano ancora oggi partecipare a questa cultura maschile della violenza, della morte, questa cultura dell'oppressione dell'altra nello specifico e poi degli altri in generale, si rivela così un fuoco di paglia, perché come abbiamo visto e come vediamo tutti i giorni, le donne non hanno mai vero potere sugli uomini, non hanno vero potere nemmeno sulle altre donne, se non è la complicità di opprimere altre donne. Quindi, di nuovo, la concessione che viene data loro quando sono complici dell'oppressione di altre donne da parte degli uomini può essere presa e data costantemente, insomma, si può decidere quando darla e quando riprenderla. Questo comunque ci ricorda il fatto che un movimento di donne unite per combattere fino in fondo la radice del problema, quindi il patriarcato e l'oppressione delle donne, sia ovviamente necessario, ma di come. Ahimè, nelle fiabe, soprattutto perché in molti casi sono scritte dagli uomini, non può apparire mai fino in fondo. Va bene, allora direi che questa puntata la possiamo concludere qui. Abbiamo dato qualche accenno di come l'antagonismo femminile emerge in diverse fiabe. Nello specifico, oggi abbiamo parlato di Biancaneve e di Alice. E ci sentiamo, insomma, nella prossima puntata in cui parleremo invece di maternità obbligatoria all'interno delle fiabe.
Alla prossima, quindi.
Alla prossima, ciao a tutte, ciao a tutti.
Cigarrillo entre tus labios, la guitarra rozando tu lado, tu mano tremarosa sobre el cuello. Es extraño lo más que deseo, mas me atrapo en la red del amor. Prefiero que rompas mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. Mi corazón a tenerlo entero en mi soledad. I'd rather have my heart broken by you than never broken at all.